provo a prendere in considerazione le vostre richieste, queste, perché sono, intanto sono molto belle, molto concrete. Io non sono qua a dar delle risposte, perché anch'io sono alla ricerca, anch'io ho tante domande, anch'io faccio fatica a sapere bene come muovermi, cerco continuamente, come ognuno di noi, cerco di ritornare a quello che è la strada maestra. Il pericolo per chi sta navigando è quello di perdere la stella polare, avere un punto di riferimento che ti può dire in quale direzione è possibile muoversi per andare nella direzione giusta, nella direzione scelta, per non andare vagando per dei mari che non sappiamo dove ci portino, o a quali luoghi o a quali lidi ci portino. Ecco. Quindi siamo alla ricerca. Io non ho risposte esaurienti per le vostre domande. Cerco di dirvi un pensiero, di condividere un'idea, ma poi ognuno di noi ha la sapienza, perché tutti, il Vangelo è dato a tutti, quindi il Signore non dice a te ne do 70, a te 50, a te 30, no. Egli si dà per tutti. Una prima domanda dice: spesso preferisco dare il tempo a persone sole invece di andare a messa. O rispondo così per eccessi, per quello che mi viene in mente. Io dico, mi viene da dire, bravo, brava, bravo, hai scelto la strada giusta. La strada giusta che ti porta verso le persone sole. C'è una preoccupazione seria, che quando noi facciamo esperienza di incontro con l'uomo, o noi abbiamo la carica che ci fa dire che quella persona sola non solo do sollievo, non solo do compagnia, ma do una speranza grande al senso della vita. Portare questo senso della vita è molto difficile. Allora, se io non mi alimento correttamente a due fonti fondamentali di cui io ho bisogno, la prima fonte è quella dell'ascolto della parola di Dio e del celebrare questo Dio che parla a una comunità. Dio non ci ama solo singolarmente, Vuole raggiungerci uno per uno, ma ci vuole incontrare, perché siamo un popolo, abbiamo bisogno, siamo esseri socievoli. L'appartenenza comunitaria è un elemento fondamentale per noi. La strada fondamentale è quella dell'ascolto, dunque. La seconda è quella della preghiera. Se io non mi alimento, faccio molta fatica a mantenere il mio atteggiamento di amore, di servizio, di consolazione, di cura, di accudire le persone sole. Allora, la messa e la vita delle persone sole non sono due realtà in contrapposizione, sono due realtà che si richiamano. Vado a pregare perché devo alimentarmi, ma come mi alimento? Devo andare ad incontrare i fratelli, perché quello è l'obiettivo della mia vita. E quando vado dai fratelli mi accorgo che sono ancora debole e fragile, vado ad alimentarmi alla fonte dell'energia che dà novità, speranza, spessore alla mia fede. Io direi una cosa: superiamo il discorso del precetto festivo. Vado a messa perché sono obbligato. No, vado a messa perché ne ho bisogno. Vado a messa perché lì faccio un'esperienza. Vado a messa perché lì condivido con i miei fratelli e sorelle un cammino. Vado a messa perché partecipo concretamente, perché la mia comunità sia una comunità che sa alimentarsi e sa aprirsi per servire. Anche perché, vedete, il nostro andare ai fratelli, volere o no, non è mai solo un'idea che nasce nella nostra testa, ma è un po' un mandato che noi riceviamo dalla comunità. La comunità cristiana manda i cristiani fuori, dice il Papa, no? Dice le chiese devono avere le porte aperte. In chiesa ci entriamo perché facciamo esperienza di comunità cristiana, preghiamo, celebriamo l'Eucaristia, celebriamo gli eventi della nostra vita e da lì sentiamo il bisogno che non dobbiamo chiuderci in questa riunione consolatoria, ma dobbiamo andare nella vita di ognuno di noi, ma non c'è bisogno di andare granché, perché i problemi ne conosciamo tutti, di persone che hanno bisogno ne conosciamo tutti, e dedicare qualche porzione del nostro tempo, qualche porzione delle nostre attenzioni e qualche porzione delle nostre cose con chi ha bisogno è la gioia che dice il Vangelo che è più bello dare che ricevere, la gioia del arrecare supporto, dell'arrecare consolazione. Non so se ho spiegato, il mio pensiero è questo, vi parlo di esperienza personale, se io non prego abbastanza, se non ho i miei momenti sia personali che comunitari in cui mi nutro, mi alimento, poi perdo anche il senso della misura di chi ha veramente bisogno e provo poi delle stanchezze, perché poi sono mille le motivazioni che poi fanno dire, beh, insomma, mi sono stufato, insomma, no? O l'altro non ha gratitudine, o che so io. Passo a un secondo foglietto che è stato presentato. Quando ci si accorge che coloro che hai aiutato, anche sacrificando la famiglia, sono bugiardi, ti hanno solo preso in giro, eccetera. Per me è molto duro continuare. Mi viene a mancare la gioia dei cristiani. E allora che fare? Nella preghiera iniziale che abbiamo fatto si parlava che i cristiani devono essere abili, attenti, non sprovveduti nel fare il bene. Ecco, questa parola, fare il bene. Se io assecondo una persona che approfitta e gli do delle cose compromettendo il mio stesso equilibrio, allora c'è qualcosa che non funziona bene. Io non posso compromettere la mia vita, la mia famiglia, comprometterla, capitemi bene, al punto da perdere la mia stabilità, il mio equilibrio e la mia tranquillità per aiutare qualcuno che poi quello se ne approfitta. Allora, i poveri se ne approfittano spesso, o cercano, perché hanno bisogno. Il nostro dare non deve essere misurato soprattutto su delle cose, ma su delle attenzioni, su dei consigli, su delle proposte, su dei suggerimenti. E condividiamo anche quel tanto che possiamo senza compromettere l'equilibrio della nostra famiglia. Io vi porto l'esperienza concreta di alcuni confratelli sacerdoti che per aiutare gli altri hanno indebitato se stessi e anche le stesse comunità parrocchiali. E allora io dico, È giusto che tu aiuti economicamente delle persone di cui poi non hai riscontro esatto se quello che ti chiedono è veramente quello di cui hanno bisogno. Non è possibile che io dica, che io destini una parte dei beni della comunità parrocchiale per aiutare una persona e poi quella persona non lo so come li usa. Probabilmente faccio il suo male. Il fare la carità non vuol dire essere ingenui, non vuol dire essere sprovveduti. Allora, io dico, per carità, non c'è nulla di esemplare. Nella nostra parrocchia, col Consiglio Affari Economici, abbiamo detto, teniamo una linea. Quelli che vengono a chiedere l'elemosina così e così, diamo, occasionali, diamo un tot, che si prende dalla cassa parrocchiale. Pochi euro. Quando conosciamo che c'è una famiglia in necessità, che abbiamo degli elementi di sicurezza, che c'è una persona magari che ha difficoltà nella scuola, o che so io, situazioni che siamo in grado di verificare, allora vediamo di aiutarle, se possiamo, fin dove possiamo, ma in un modo corretto. Cosa vuol dire modo corretto? Vuol dire che se c'è uno studente che va all'università e ci sono grosse difficoltà, allora gli pagherò la tassa universitaria, mi faccio portare lo scontrino dei libri. Dico, trovare i modi in cui noi aiutiamo, ma nel senso sano dell'aiutare. Perché se io devo perdere la mia serenità, il mio equilibrio, perché faccio delle cose verso persone che semplicemente poi ne approfittano e magari alimentano uno stile di vita non sano, allora io non li aiuto. Io mantengo una situazione in loro di fragilità, in più diventano anche sempre più bugiardi. I poveri certamente sono scomodi. Non dobbiamo lavarcene le mani, ma li dobbiamo aiutare in modo giusto che crescano nella loro situazione di fragilità e di precarietà. Adesso non so se vi ho... sembra magari che questo rinneghi quel che ho detto prima. Che noi siamo attenti ai poveri è fondamentale. Ma la nostra carità verso i poveri deve essere intelligente, deve aiutare a loro per crescere, per liberarsi, per stare meglio. E quindi non è detto che sia sempre una questione di dare qualcosa, a volte è proprio la questione di dare un suggerimento, un aiuto, un consiglio, di aiutarli nel fare certe operazioni. Io mi ricordo nella Quaresima passata, dato che sapevamo di alcune famiglie, abbiamo detto se individuiamo alcune famiglie che hanno bisogno davvero, proviamo a fare una piccola forma di gemellaggio. Una famiglia si fa carico di un'altra famiglia. Quando va a far spesa al supermercato, al centro commerciale, e sa che l'altra famiglia ha bisogno di alcune cose, ecco, provvede a comprargli un po' di latte, un po' di formaggio, un po' di cose, perché si sa che quella famiglia è in difficoltà. Sono delle attenzioni che nascono da una reale consapevolezza di poter aiutare, ma senza metterci mai al posto degli altri. Il nostro compito di cristiani è quello che ha fatto Gesù con noi. Gesù non si è mai messo al nostro posto. Gesù si è sempre messo di fianco per accompagnare, o davanti per aprire la strada, o dietro per guardare se sapevamo camminare da soli. Non so se mi spiego.